Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina, oggi addirittura venerdì 30 marzo 2007, un caro saluto da Antonio Sofri da apogeonline.com. Iniziamo la nostra rassegna stampa di oggi, la iniziamo con un tema che continuamente si sommerge e riemerge, va sotto traccia e risale su, e l'editoria e il digitale, questa volta a parlare su Repubblica in un'intervista di Andrea Tarquini, il re della stampa tedesca Hubert Burda, numero uno dell'omonimo gruppo editoriale, appunto teutonico. Il re della stampa tedesca spiega il passaggio dal cartaceo al web. Stiamo vivendo la stessa rivoluzione dei tempi di Gutenberg. Appunto, secondo Hubert Burda, la rivoluzione digitale è una rivoluzione pari a quella di Gutenberg, che crea un nuovo campo anche per l'informazione, e i media tradizionali non rischiano di morire. La domanda di Andrea Tarquini: un certo pessimismo sui media tradizionali? Burda risponde: certo, si pensa molto spesso, appunto pessimisticamente, giornali, riviste, reti TV che non colgono l'occasione di andare su questa nuova piattaforma invecchieranno, ma altro è se ho un marchio forte da medium tradizionale accoppiato a un website ben fatto. Le piattaforme video sono il making of the event, non solo l'evento in sé. Chi ha un grande marchio, Repubblica, l'Espresso, Panorama, oggi la stampa, il Corriere, ha una chance. Gli editori di letteratura dovrebbero pensarci, si può fare una fiera del libro online quotidiana. Tante cose messe insieme da Burda, vediamo un po' quali altre domande e risposte segnalare. Per esempio, c'è una domanda di Tarquini sui portali online che sono anche community. Ce la fanno i media tradizionali ad esserlo? Secondo Burda sì, i lettori della Frankfurter Allgemeine sono una community, quelli di Focus anche. In questo senso il giornale cartaceo vale molto meno dell'online. La stampa cartacea ha un suo ruolo, da un ordine a fatti, analisi, idee. La nuova TV digitale invece è una TV di snack, di spuntini. Le nuove possibilità possono arricchire il cartaceo e portare entrate pubblicitarie molto più cospicue. Insomma, pare che in questa chiacchierata si mettano dentro cose continuamente diverse, non so se per la traduzione o per i veloci passaggi di idee di Hubert Burda, che però appunto segnala come i media tradizionali devono cogliere la sfida delle nuove tecnologie digitali per poter sopravvivere. E per quanto riguarda le nuove tecnologie digitali, dei fenomeni dell'ultimo periodo è sicuramente Second Life. Segnalo due articoli che trovo, uno sul Corriere della Sera, l'altro su First, il mensile di Panorama. Il primo è appunto di Gabriela Iacomella, che scrive: l'ingegnere, il manager e lo stilista, ecco gli italiani di Second Life. E oltre al solito racconto di cosa è Second Life, sembra di ritrovarci agli articoli che spiegavano continuamente cosa erano per esempio i blog, Iacomella poi intervista e propone alcuni personaggi della Second Life italiano. Stiamo parlando di Bruno Cerboni, ingegnere di successo che su Second Life diventa un giovane rampante proprietario di Virtual Italian Parks. Shiryu Musashi, Giuseppe Neiva, stilista della linea virtuale, consulente Second Life per marchi come L'Oreal, e Frank Kulas, ovvero Mario Gerosa, redattore capo di AD Architectural Digest. In Second Life diventa Frank Kulas, fondatore di Sim Travel, tour operator virtuale. In qualche puntata precedente io avevo pensato che Frank Kulas fosse qualcun altro, anche una rubrica, mi scuso con Mario Gerosa, peraltro ha scritto recentemente proprio un saggio su Second Life, credo da poco presentato e in libreria. Sempre su Second Life, appunto, First, il mensile di Panorama, sta su Second Life, essere primi su Second Life di Guido Castellano, questo è l'articolo, e racconta di come è stato facile ma anche difficile costruire questa sede nuova di Zecca su Second Life, con un reportage fotografico della creazione dal nulla ad avere una struttura che è stata anche pensata dal punto di vista architettonico con particolari caratteristiche. E nella ricerca della location adatta per First, spiega, si sono appoggiati a Mario Gerosa, già citato, il quale nel accompagnare la ricerca della location giusta ha anche spiegato che Second Life è un mondo decisamente elitario, con una piramide sociale ben strutturata, è la quintessenza dell'apparire, della ricerca dell'originalità a tutti i costi, e tutto questo si riflette anche nella geografia e nell'urbanistica. Ci sono i quartieri residenziali di lusso frequentati dai decani e le periferie per newbies, novellini, poveri e inesperti. Ancora ultime due segnalazioni. La prima riguarda, l'abbiamo parlato già ieri raccontando della storia di copertina di Nova, di come i cellulari stiano diventando sempre più dei device, dei terminali per mille cose, tra cui i pagamenti. E Federico Ferrazza sul Venerdì di Repubblica racconta di come il cellulare sta già diventando un terminale di pagamento. A Milano si usa al posto del parcom, a Roma ci si compra il biglietto, ma l'Asia è molto più avanti, basta avvicinarlo a un lettore e l'acquisto è fatto. Il telefonino diventerà un bancomat, e appunto si racconta di come si stiano sempre più sperimentando la possibilità di pagare attraverso il cellulare, che è un qualcosa che abbiamo sempre in tasca e che siamo abituati a ricaricare e ad avere, quindi in un certo senso sempre soldi a disposizione. Infine, proprio legandoci al cellulare, segnalo la rubrica di Franco Carlini su L'Espresso, si chiama la sua rubrica Non solo cyber, e parla di Twitter, che si è diffuso inizialmente per la possibilità anche di convergere sul cellulare, sugli SMS. Adesso pare non ci sia più questa possibilità, quantomeno in Italia. Franco Carlini racconta di cosa è Twitter e di perché si sta diffondendo. È un servizio che fonda in un unico ambiente digitale i profili web con le relative comunità di amici, messaggi istantanei via computer, instant messaging e gli SMS dei cellulari. Appunto, se non sbaglio, a tutt'oggi non si può più in Italia. I partecipanti, molti dei quali ormai messaggio dipendenti, possono inviare in ogni momento testi molto brevi, 140 caratteri in tutto, con cui dicono ai loro amici cosa stanno facendo in quel momento. In pratica rispondono in pubblico alla domanda "What are you doing?". Un geniale accessorio Twitter Map, e con sistemi del genere, conclude Franco Carlini, le irruzioni nella vita quotidiana diventano continue, specialmente per chi abbia deciso di allargare molto la cerchia degli amici invitati o abbia lasciato aperta a tutti la porta del suo profilo. Lo chiamano microblogging. Questo, così chiude Carlini, e forse l'idea di microblogging è più sensata rispetto all'idea di "What are you doing?", che è un classico caso di misuse, di uso diverso da quello inizialmente pensato, probabilmente un po' più ludico. Sta forse diventando qualcosa di diverso Twitter, il modo per comunicare anche e non solo ai propri amici, e farne segnalazione e filtro anche di navigazione. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro un weekend pieno di microblogging e l'appuntamento è a lunedì prossimo.